Buonasera, benvenuti, benvenute e benvenute a una nuova puntata di Manie di Protagonismo. E con me, dall'inizio, come tutti i mercoledì, non sono sola, bensì
mal accompagnata.
Eccola, subito, devi subito abbassare così il vibe, che era alto e frizzante.
Chi?
Il vibe.
Chi è? Come è un amico tuo?
No. Magari fosse amico mio il vibe. Il vibe è l'atmosfera, l'umore, il mood. Come posso dire? In che lingua vuoi che te lo dica? Non me lo abbassare. Le vibes sarebbe le vibrazioni della situazione. Senti, cosa stai facendo che sei già distratta, Begani?
Sto cercando gli articoli per la puntata.
Ma non dirlo così. Ma perché lo dici?
Cosa me lo chiedi a fare?
Menti, no? Non sei capace di mentire.
No, mai stata e lo sai.
Dunque, io sono la vostra vitridente di fiducia, la vostra speaker che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 e ogni giorno si accompagna di queste persone più o meno normali o vagamente disagiate.
Neanche una normale. Dai, io adesso voglio bene ai miei colleghi, ma...
Ho detto più o meno normali o vagamente disagiate o disagiati, siamo noi, il nostro brand, quello lì, normali nel senso che io non credo che là fuori ci sia poi così tanta gente a posto, in bollissima. Tu pensi di sì?
Io non li ho mai conosciuti.
Appunto, allora non possiamo essere noi quelli strani, in realtà è che tutti siamo...
Che la gente è un libro che ho... non mi ricordo se l'ho preso io o se... ce l'hanno regalato. C'è un libro che leggo a mia figlia, perché abbiamo tanti libri e ogni tanto leggiamo
anche
quello.
Tanti figli.
No, due, mizzica. E, è molto bello perché praticamente nasce con questo bambino che dice a un'altra bambina: tu non sei normale, perché rideva in modo strano.
Okay.
E allora lei va a casa e chiede a papà: ma papà, cosa vuol dire normale? Normale è uno che fa le cose come le fanno tutti gli altri. Quindi lei comincia a osservare. Dice: ok, quello incrocia le braccia in un certo modo, quell'altro cammina in modo strano, quell'altro non mangia le patatine. Quindi e insomma, la conclusione del libro è che la gente normale non esiste.
Ma infatti, vorrei proprio sentire come ride quel bambino, tra l'altro, del libro.
È una favola.
Ma
non
lo
ti arrabbiare.
So, non mi arrabbio, però, capito, non si dice a Irene: non ridi, no, la bambina del libro, non ridi in maniera normale. No, no, ho capito. È anche un bellissimo
messaggio.
Libro. Dunque, però noi non parliamo di questo, o meglio, ne parliamo pure un po' di tutto in realtà, però il mercoledì ci concentriamo in questa ora che la Lia ci onora della sua presenza, parliamo di cani, canetti, a volte gatti, gattini. Tra l'altro dovremmo invitarla, la divulgatrice, una sera qui a Compagni di Branco versione radio, perché l'avrete sicuramente già sentita se invece ascoltate il podcast di Compagni di Branco, perché l'abbiamo già invitata appunto per parlarci di gatti e gattini. E sì, parliamo di animali domestici, ma è molto più ampio, cioè se vi aspettate consigli su non lo so, come insegnare al cane a fare seduto, ecco, noi ci spingiamo un pochino più in là, in versione un po' più esistenzialista, perché io, scoprendo l'educazione cinofila, ho scoperto che in realtà sì, ok, l'etologia, ok, quello che comunicano i cani, ma soprattutto, come sempre, indovina un po', siamo noi che dobbiamo metterci in discussione, e quindi è quello che cerchiamo di fare con gli spunti che vi diamo a Compagni di Branco. Vi invito a seguire i nostri social, perché tra l'altro sono magistralmente adesso finalmente seguiti dal nostro Dade, che è anche
Santo Dade,
che è anche un illustratore bravissimo,
e devo dire un altro dei nostri, mi verrà dire collaboratori, ma più che collaboratori,
amici disagiati,
parte disagiati.
No, dimmi.
No, però ha una pazienza questo ragazzo.
Sì, ma tra l'altro non sembra scalfirlo la nostra totale ignoranza rispetto a quello che lui ci chiede. A volte fa domande, noi e lui proprio non la prende.
Un ragazzo.
È molto giovane anche, secondo me non ha ancora perso la pazienza della vita, tipo.
Cioè, teniamolo così.
Sì, preserviamolo a tutti i costi. E quindi adesso c'è anche un ordine, un senso, delle illustrazioni bellissime, spunti su le puntate e anche su... Pian pianino imparerete a conoscere il branco di Lia, il mio, che vabbè, più o meno lo vedete già tutti i giorni, però insomma...
A proposito di disagiati...
A proposito...
Vabbè, anche il mio... tra l'altro siamo Olade in pieno estro in questi giorni,
perfetto,
ti dico.
Perfetto. Quindi adesso vi recuperiamo qualche notizia sui cani canetti per scoprire se sono stati bravi anche questa settimana. Prima ci ascoltiamo Lord con la sua Take Me to the River e poi parliamo di questo. Don't know why I love you like I do. All the trouble you put me through. Non so perché ti amo come ti amo dopo tutti i casini che mi hai combinato, che è un po' tutto la cosa che pensa ogni proprietario, ogni umano dotato di cane almeno una volta nella sua vita. Tu non l'hai mai pensato?
Solo con Ciro, devo dire.
Io l'ho pensato spesso. Tra l'altro oggi c'è stata l'udienza. Sì, c'è stata l'udienza, ma è tutto rimandato al 23 ottobre, quindi vi darò. Beh, sì, perché lui si è costituito parte civile, per chi sa, per chi non sa, chiedetemelo sui social. E quindi giusto il giorno dopo il mio compleanno mi è arrivato questo regalino. E lui è convintissimo. E quindi insomma adesso la Panda è coinvolta a livello penale. No, la Panda gliene sbatte proprio sega di nulla lei. Io sono coinvolta a livello penale per la questione della Panda. Quindi insomma vedremo cosa succede il 23 ottobre. O prima in realtà vedrai del 23 ottobre. Ci dovremmo mettere d'accordo, perché sennò altrimenti bisogna andare a processo. Io sinceramente non ne ho tanta voglia. Ecco. Anche se siamo nel giusto noi e avrebbe se
infatti
vedremo.
L'avvocatessa
però,
cosa dice?
L'avvocatessa dice di aspettare, di vedere quali sono appunto le richieste. Comunque, detto questo, volevo dirvi che la buona notizia è che, cioè, il mondo è strano perché ovviamente non va mai tutto nella stessa direzione, no? E se ci sono ancora dei paesi che sicuramente nei confronti degli animali hanno, secondo me, un atteggiamento un po' retro, per non dire a volte crudele, violento, o in alcuni casi se li mangiano tutti, pure i cani, dall'altra parte ci spostiamo e ci muoviamo tipo cose come rivoluzione alla Bicocca, l'università: cani e gatti potranno stare in ufficio insieme ai padroni d'ora in poi, dei dipendenti però ovviamente non di ogni studente che mette piede in loco, perché lì sarebbe il delirio, però penso anche per i dipendenti, perché ok, io porto il mio, tu porti il tuo, ma se non vanno d'accordo?
Beh, però sai, tendenzialmente ad esempio i professori ognuno c'ha il suo ufficio.
Non so se riguarda solo i professori, immagino che i dipendenti ci sia tutta una serie di amministrazione, burocrazia, gestione.
Non so come funzioni lì, perché noi ad esempio quando facevo veterinaria c'era l'ufficio delle segretarie che si occupano un po' dell'amministrazione, delle notizie, delle informazioni, che era staccato dal dipartimento. All'interno del dipartimento c'erano gli uffici dei professori, ma troppe altre figure di riferimento
non ce n'erano. Ma quindi tu, da educatrice cinofila, sei per sì, apriamo le porte?
Beh, dipende dal contesto, dal cane e da cosa succede poi.
Esatto, capito. Cioè l'idea secondo me è bellissima. Dopodiché il problema è che deve sempre passare dal buon senso delle persone, ed è lì che io divento un po' scettica, perché a voglia tutti noi inizialmente pensiamo: ma il mio è meraviglioso, è un po' ficcioso, puffetto, poffoso, d'amore e di coccole. Poi però appunto non è detto che abbiamo una visione oggettiva del nostro cane prima di fare magari un percorso, e quindi me lo porto in ufficio e questa è una bestia di Satana che odia tutti e vorrebbe, non lo so, mozzicare tutti, per dire.
Bisogna studiare situazione per situazione.
Sei troppo diplomatica, volevo una tua posizione più tranchant.
Non c'è una posizione tranchant, perché se un cane
sì tipo, o no, il cane al lavoro, sì o no? Devi decidere. Lia Begani, salve, siamo il comune di Parma, abbiamo bisogno di un consiglio da parte di educatrice cinofila.
Beh, all'interno del comune di Parma no, perché anche solo quelli che sono agli sportelli no, cioè c'è troppo andirivieni lì.
Okay. Quindi,
però ad esempio uno che lavora nel suo ufficio, cioè il suo cubicolo, c'è il cane sotto la scrivania, perché no? Se non ha un andirivieni di 100 persone al giorno all'interno del suo cubicolo,
ci può stare, dici tu. Cane dal terapeuta? Sì.
Eccomi.
Cane dal terapeuta, sì, perché è lo studio.
Dal terapeuta nostro.
Sì, sì.
Sì, io ce lo porto il mio cane al terapeuta.
Eh no, vedi, però cosa succede se il cane si se il terapeuta si porta il suo cane al lavoro?
Beh, glielo chiedo.
Vabbè, io volevo
chiamo Letizia e dico: Leti, di solito lo faccio quando ho dei momenti di sconforto molto forti.
C'ero.
Dico: Leti, posso portare l'Ade? E dice: va bene. E, però dipende.
Dipende.
Dipende dalla situazione, dal cane, dal terapeuta, perché anche il terapeuta
quindi deve
essere d'accordo.
Quindi io devo essere l'unica stronza che non può portare i suoi cani da nessuna parte perché loro sono...
Beh, ad esempio io la Cleo non ce la porto perché so che quelle situazioni lì le patirebbe.
Infatti, niente, io mi devo rassegnare a una vita difficile. È così.
Te l'ho detto, di prendere un dog de bordo, continua a non volerlo prendere. Non è che capisci.
Adesso capisci. Non è il momento, adesso sono ho le mani abbastanza impegnate con quegli altri due a cui voglio benissimo e che amo come la mia vita stessa. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di canetti. Voi lo vorreste il cane in ufficio? Perché se si dice sì, poi si dice sì a tutti, però è questo che intendevo dire io. Cioè, se voi dite: ah, che bello, porto il mio, vuol dire che magari il vostro collega testa di cavolo che ha il cane testa di cavolo, però si può portare anche il suo. Quindi cosa ne pensate? 333-964-9949. Un throwback molto fresco, perché è giusto dell'anno scorso, questo di Troye Sivan, che si chiama Got Me Started. 18:30, cos'è successo? Ti stavi bloccando?
No, ti spiego dopo.
Ah, va bene. Ho visto che già ti è venuta una caldana e comincia.
Ma devono arrivare deciso il riscaldamento con questa pioggerina.
No, è che lì dentro lo sai che è una serra. Cioè, è appena, cioè anche se perché poi adesso freddo caldo, però se lì si stagna a una certa temperatura è finita. E temo che adesso, fino a quando non accendono l'aria condizionata, ti saluto Rosina. E senti, dunque, vediamo. Hai tu un articolo o tiro sotto? Prego, madame.
Sequestrato un cane labrador nel padovano, costretto a vivere legato a un albero, denunciato il proprietario. A parte che adesso ti mando la foto.
Che non è un labrador.
La prima immagine è il labrador col termometro nel sedere.
Ma che...
Io dico, ma perché? Signor la stampa, non ce l'avevamo una foto
un po' più
mettete
carina,
una foto finta di un labrador, se proprio non ne avete
ma
una.
Ma perché la foto del termometro nel sedere?
Perché praticamente questo è stato trovato legato a un albero e rinchiuso in un casotto piccolissimo.
Ma perché la gente esiste?
Allora, adesso ti leggo l'articolo, poi ti racconto la mia perplessità.
Vai.
Costretto a vivere legato a un albero e poi relegato in un piccolo recinto dal quale non è mai uscito, un cane labrador di circa 10 anni è stato sequestrato nel padovano dalle guardie zoofile dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, in collaborazione con i carabinieri. Chi lo deteneva in quelle condizioni è stato denunciato. Ti va bene che sei ancora vivo.
Esatto.
Il povero cane, per tutta la sua vita, è stato privato di attenzioni da parte del proprietario, che non ci ha mai permesso di verificare le condizioni di detenzione dell'animale, visibile solo da lontano, racconta la coordinatrice delle guardie zoofile OIPA di Padova e provincia, Laura Maggiolo.
Che salutiamo, ringraziamo per il suo servizio.
Per poterlo raggiungere e salvare ci siamo rivolti alla Procura della Repubblica e così il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro, aggiunge, con facoltà di nomina di un veterinario anche comportamentalista, ritenendo la sussistenza degli indizi di reato. Uh-huh. Il cane, che all'atto del sequestro era visibilmente sofferente e in ipotermia, è stato ricoverato in una clinica veterinaria. In particolare aveva lesioni cutanee e una tosse persistente. A seguito della relazione finale della veterinaria intervenuta nell'azione, il giudice, dalle indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, ha disposto il sequestro preventivo, rivela Maggiolo, con affidamento alla persona l'ha preso in custodia appena lasciata la clinica. Ora il cane si è ripreso sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico e vive amato e coccolato dalla famiglia affidataria.
Parliamone, bisogna anche vederlo, sto cane dopo 10 anni di soprusi, in 2 giorni è arrivato a casa di questi qua.
Ha stappato lo champagne, poverino.
No,
diciamo,
sarà felicissimo, però dire che si è ripreso completamente psicologicamente mi sembra un po'.
Ora però, perché ci sono voluti 10 anni? Se questo ha sempre vissuto così, io mi domando e dico: perché ci sono voluti 10 anni per sequestrarlo?
No, probabilmente ci sono voluti 10 anni perché se ne accorgesse qualcuno di questo povero
perché,
Cristo.
Sono voluti 10 anni perché se ne accorgesse qualcuno di questo povero Cristo?
Cioè, ma se questo qua ce l'aveva in un casotto, in un giardino chiuso, cosa, come fai a sapere che c'è?
Ma siete tutti a guardare da bravi pettegoli il giardino del vicino. Poi tra l'altro ti devo raccontare un aneddoto. E... questo Maria, non l'ha mai visto nessuno.
Eh no, ci sono io. Allora, ci sono
nessuno è passato lì a fare una passeggiata.
Allora, bisogna stare attenti perché purtroppo non c'è mai la via di mezzo, perché ci sono o i ficcanasoni che a volte segnalano situazioni che non hanno bisogno di essere segnalate, perché sono un po' troppo zelanti nel loro fare i vigilantes di quartiere. O se, cioè, io non mi sento neanche di criticare l'associazione se non sei a conoscenza.
No, non è l'associazione, no, è proprio okay.
Qualcuno deve aver però segnalato sto Cristo di cane a un certo
capito,
punto.
Vabbè, però, ma se questo si è fatto 10 anni legato a una catena e poi in un box fatiscente che c'è pure la foto, pieno di escrementi, orribile. E nel frattempo, cioè, se questo cane era ipotermico, vuol dire che era bello cotto, eh?
Però io non voglio. Non reggo queste notizie. Sto male fisicamente. Solo canetti felici, canetti divertenti, pofficiosi.
E noi invece protestare dobbiamo.
No, però questo ha ragione Elia. Allora, se senza fare l'opposto, cioè il vicino, tipo mia madre che sa tutti i cazzi di tutti quelli del vicinato,
i
cavoli di tutti quelli del vicinato, anche se noi abbiamo un vicinato che è molto ampio, nel senso che non siamo in un condominio che dici vabbè sento tutto, cioè lei nel raggio di 5 km di Moletolo sa chi abita a 200, capito, c'è stato chi è che sta nella casa verde, quella dall'altra parte del fiume, lei lo sa, e i cani relativi e quanto abbaiano, se ci sono, senza fare questa deriva, se vi viene il dubbio accertatevi, magari chiedete, ma questa situazione è consona o non è consona? Dopodiché segnalate, perché cavoli, 10 anni così sono lunghi, sono tanti. Meno male che è stato trovato, porello.
Certo.
Ma l'aneddoto del vicinato è privato, non ce lo possiamo.
Sì,
ok. Allora me lo faccio dire mentre ascoltiamo Zayn con What I Am. I loved you. 30 Seconds to Mars, dopo la pubblicità, bentornati sempre qui a Mani di Protagonismo su Radio Parma 102.104, ma anche dalla comoda app che potete scaricare da qualsiasi smartphone, smart TV, smart nonna, smart cugino, e che vi permette di ascoltarci in streaming dai vostri devices.
Senza parlare del podcast.
Dalla app in realtà puoi andare ad ascoltare le puntate di Mani di Protagonismo versione podcast, cioè non on air, bensì indifferita sostanzialmente, perché c'è questo problema in Italia. Prima dei podcast che diventassero podcast, cioè che diventassero noti,
Sportsfest,
si chiamava podcast le puntate di programmi radio
in streaming.
Quando le rendi disponibili non in diretta, cioè registri, la metti lì e quello è il podcast di Mani di Protagonismo. Poi però sono nati i podcast che in realtà con le trasmissioni radio non hanno niente a che fare, perché sono studiati proprio per essere dei format audio a sé stanti.
Certo.
Non c'è la musica, cioè ci può essere la musica, è molto complicato. Ci può essere la musica, ma non è come quella della radio, ci sono, capito? Poi tu lo sai la differenza, infatti. E quindi, però sì, ci sono i podcast anche di Mani di Protagonismo. Ma tu lo sapevi che prima ancora del cane era la volpe ad essere la migliore amica dell'uomo per gli antichi sudamericani?
Dai, bello questo.
Lo so.
Dove l'hai colta questa
adesso
notizia?
Ti mando il link. Le robe etologiche alla Lia le piacciono sempre. Se poi le provi a parlare, poi le mandi video di gattini arruffati, coccolosi, ti dice no, è sedato. Se invece le mandi un articolo che parla di come la volpe si sia evoluta per essere il mammifero, bla bla bla, allora cogli la sua attenzione. Un attimo che WhatsApp web mi si deve caricare e poi ti agevolo il link.
Comunque io invece volevo dirvi che i figli di Amarena, l'orsa che se non sbaglio è stata l'orsa a cui hanno sparato perché sono delle brutte persone.
Oh, ma la pianti? Di...
No, sono sopravvissuti all'inverno. Vuol dire che sono... Vabbè, è una buona notizia, perché nessuno ci avrebbe scommesso che senza la mamma sarebbero riusciti a svernare quest'inverno.
Cioè, scusa, e con questi pronostici non sono stati presi e accolti e custoditi?
No, amo, perché sennò poi non li rimettevi più in natura. Cioè, l'obiettivo è che loro siano autosufficienti e riescano a vivere in natura. Se tu li nutri, li accogli, fai e brighi, vai a... non mi viene un termine fine per dire quello che devo dire, a rovinare tutto il lavoro di insegnamento che gli ha fatto la mamma, che gli ha detto no, devi cacciare, no, guarda dove si trova il cibo, si trova lì, poi devi andare lì a fare la nanna tutto l'inverno, piccino.
Perché mi dici adesso questa immagine dei cuccioletti da soli?
Beh, insomma, cuccioletti,
superato l'inverno,
sono me e te messi insieme. Cuccioletti,
allora non erano così piccoli ancora.
Beh, avevano bisogno della loro mamma e quel cornuto gli ha sparato.
Ma qual era questa? Era quella che aveva aggredito? No, non era quella che aveva aggredito un passante. No, quello no. Era un maschio, tra l'altro, di orso.
No, no, questa, cioè, era una cagna che una cagna, sì, sì. Ciao Lia, buongiorno. Un'orsa che girava spesso per il paese vicino al bosco dove lei viveva, perché semplicemente
ci sarà state
c'erano fonti di cibo, esatto. Però non è mai stata aggressiva, quindi non è mai stata pericolosa.
E allora perché
quindi...
gli ha sparato?
Perché è cornuto. Perché è una brutta persona.
Come
che
vorrei...
se l'è trovata in giardino, ha detto c'è un fucile, cosa ci facciamo? Pum!
Io ho un'idea su cosa farci di quel fucile.
Anch'io
da consigliare
ce l'ho. E poi
quel
spariamo
signore,
dopo.
A quel signore lì. E, beh, vabbè, allora almeno
però la buona notizia è che almeno loro sono sopravvissuti. Spero che siano sufficientemente spaventati per non riavvicinarsi alle abitazioni, così non ci sono altri cretini
che gli sparano.
Gli sparano. Che
ma
poi voglio
magari...
dire, chiuditi in casa e chiama le autorità, se
per esempio.
Proprio.
Ma se poi non dessimo con questa allegria e leggerezza il porto d'armi a cani e porci, magari. Anzi,
beh, io mi auguro che gliel'abbiano mangiato il porto d'armi a questo.
Chi lo sa, chi lo sa.
Adesso mi documento. Tra l'altro, non è mai uscito alla fine il referto dell'autopsia del famoso pastore dell'Asia centrale. Che io sono ancora qua, che voglio sapere.
Raga, vi
alla
prego,
fine,
aiutatela lì a trovare questo referto. Ma in che comune era?
Mercatino Conca.
Telefoniamo al comune di Mercatino Conca. Scusate, siamo
Riviera Romagnola.
Siamo dei cittadine italiane molto interessate, curiose e in apprensione. Dovrebbe essere pubblico, no? E questo...
non lo so se è pubblico. L'autopsia, cioè un referto medico comunque.
Un referto medico di un cane? Ah no, no, forse no.
No, è del cane, è della signora
defunta.
Ah no,
la della signora defunta, giusto. Allora, secondo me se non esce fuori è perché c'è una gabola. Perché se fosse stato che l'autopsia... come si dice, scagionava in tutti i modi qualsiasi altro tipo di morte possibile, e quindi dando così la colpa per forza ufficialmente al cane, vedrai che i giornali avrebbero scritto ufficiale la morte della signora dovuta dallo sbranamento.
È per quello che io voglio vedere il referto dell'autopsia.
Se non lo tirano fuori, e probabilmente vedrai.
Vale, che... tu che sei una giornalista d'assalto. Assaltali.
Allora, sono tante cose d'assalto. Per esempio, una mangiatrice di patatine d'assalto.
Che fame!
Esatto.
Quando è che andiamo a mangiare delle patatine? Oh, non abbiamo mai mangiato patatine insieme, io e te.
È successo più di una volta, Lia.
Ci saremmo prese a coltellate, probabilmente.
Le abbiamo
forse
prese
per
quando le prendiamo con la pizza. Figurati se non mangiamo le patatine insieme.
Quanto tempo è che io e te non mangiamo una pizza insieme?
È un po'. Mi hai un po' trascurato, sei stata un po' alla frutta, trascinata dagli eventi.
Beh, tecnicamente poi spesso scegliamo di mangiare altro. È
sempre
difficile
perché...
che andiamo a mangiare la pizza.
Perché quando... perché possiamo parlarne fuori
sì.
Di questa cosa? C'è Hozier, ma noi continuiamo a litigare anche fuori onda, poi torniamo a litigare anche in onda. Hozier con Too Sweet, lui proprio il nostro lifestyle, Lia, perché lui dice: io prendo il mio whisky liscio il mio caffè,
che bruciore di stomaco,
caffè nero e il mio letto alle 3 del mattino.
Sono anni che non le vedo alle 3 del mattino.
No, le vedi alle 3 del mattino quando ti svegliano i tuoi figli perché hanno una colichetta
o quando devo fare la, o quando la calice, la cistite,
esatto,
e voglio uscire a pisciare.
È brava, altrimenti di arrivare dritta fino alle 3 del
mattino. Fuori di
no,
testa.
No, grazie, non so, perché mi sembra ieri che era una cosa che avrei potuto magari prendere in considerazione e poi senza che me ne accorgesse è diventata una cosa che è quasi fantascientifica. Però ti ricordo che io davvero facevo le serate nei locali, ero la DJ della notte. E adesso se ci penso dico, ma un po' quando è successo che la trasformazione non me ne sono accorta, che adesso le 3 anch'io mi alzo a fare la pipì, a prendere il secondo Xirem, fine, quello è il massimo della mia attività. E però c'è chi lo fa, quindi
non capisco.
No, neanch'io.
Non capisco.
Dunque, alla fine non me l'hai fatto dire, però la testimonianza del fatto che erano le volpi prima dei cani, essere le migliori amiche degli uomini, degli esseri umani nella Sud America. Allora arriva dalla tomba dell'anno 450, scoperta
prima o dopo Cristo?
Non c'è scritto.
C'era prima,
prima a Cañada Seca. Cañada Seca, in una miniera d'argilla della Patagonia nord-occidentale in Argentina, dove sono stati trovati i corpi di 24 esseri umani, 18 adulti e 6 giovani, sepolti in momenti diversi, ma tutti insieme ai loro compagni canidi e degli esemplari di Dussicion avus, ovvero una volpe estinta. E quindi così legati a loro da viverci insieme e condividere lo stesso cibo e la stessa tomba. Prima dei cani.
Questo sai cosa vuol dire, sì?
No.
Va bene, te lo spiego dopo.
No, ma perché mi devi rovinare ogni singola notizia che io tiro fuori? Che brutta. Sei una bruttissima persona.
Voi dovete sapere che ultimamente io alla Vale gli mando anche i video teneri e pofficiosi, gli dico ti è piaciuto? Bene, sappi che dietro questo c'è questa violenza, quest'altra e quest'altra ancora.
La scoperta pubblicata dai ricercatori dell'Istituto di Evolution, Ecologia, Storica e Ambiente.
Come pronunci tu lo spagnolo, nessuno mai.
Grazie.
Prego.
E dell'università, adesso ti pronuncio anche questa, di Oxford, su Royal Society Open Science, rivela per la prima...
Metti sotto la musica di Quark, per favore.
Rivela per la prima volta la relazione affettiva fra le volpi e i cacciatori / raccoglitori della Patagonia.
Quindi probabilmente erano volpi da caccia.
E beh, sicuramente avevano una funzione,
cioè
appunto,
non solo affettiva, ecco.
No, no, parla infatti di legame così stretto da condividere cibo, risorse e a quanto pare anche... Ma quindi tu sostieni che quando moriva il cacciatore gli ammazzavano la sua volpe di fiducia? Io non credo.
Dici che ce la seppellivano dopo?
Anzi, ti dirò di più, probabilmente sì.
C'erano le volpi che c'erano, tornano, mangia, ma non ti sciupare, mangia.
Non lo so, però la vedo una... Ma più che altro non la vedo... Se muore il cacciatore, mettiamo, no? E la volpe è ancora viva, se la piglierà qualche altro cacciatore. Non ha senso che la venga seppellita.
Dipende quanto esclusiva è la relazione che crea questa volpe.
Attraverso un'analisi meticolosa dei resti scheletrici e dei dati genetici abbiamo fatto luce sulle abitudini alimentari, sulla potenziale ibridazione con cani domestici, sul significato socioculturale di queste interazioni. Spiega la paleogenomicaontologa.
Uscia patacca, come difficile.
La paleogenomicaontologa Cynthia Abbona.
Dai. Valentina,
no,
siamo scienziate.
Si chiama Abbona. Di cognome è scritto A-B-B-O-N-A.
Pensa questa quando
meno
la chiamavano.
Meno male che non lavora in Italia. Pensa se lavorasse in Italia, poveretta. I nostri risultati mettono in discussione le ipotesi precedenti e sottolineano l'intricata interazione tra le società umane e il loro ambiente in epoca preistorica, esplorando la relazione tra volpe estinta, questa Dussicion avus, e i cacciatori raccoglitori della Patagonia.
Bello.
quella, sto cercando di capire se c'è qualche cenno a questa cosa, suggerendo una stretta relazione durante la vita e poi anche da morti, essendo tumulati nella stessa tomba. La ricerca etnografica ha dimostrato diversi tipi di relazione tra gli animali selvatici, già nelle comunità indigene, specie canidi, però essere trattati al pari degli esseri umani quando morivano. Ma guarda che davvero, secondo me, semplicemente riaprivano e infilavano dentro, Adesso non voglio, non perché non voglio credere che, a meno che non ci fosse un rito funerario per il quale nella cerimonia di addio al defunto.
Ma gli egizi ce l'avevano un po' sta cosa che muore uno, muore tutta la baracca, le mogli, tutto.
Ma no, Lia!
Guarda, studiatela questa cosa, potrei scommetterci.
Anche, sì, Giovanna, vieni qua. È andato Aldo, ti dai, su, non è...
Guarda, cercalo, adesso lo cerco.
Raga, chiudiamo un attimo su questa nota così un po' macabra e torniamo subito dopo la pubblicità con l'adozione e mandiamo a cenare questa guasta feste della Lia, guasta feste. Si chiamava Cherry Lips, anche quella dei garbage. Dei garbage.
Cosa ridi?
Che ti prendo sempre alla sprovvista, ma non so cosa pensi che siamo qua a fare.
Stavo cercando Geremia.
Chi è Geremia?
È il cane dell'adozione di oggi.
Ma questa è degli R&Co, si chiama Cherry Lips, ma non è quella dei garbage, direi, ovviamente. Io sono la vostra vitridente di fiducia, in compagnia ancora per un pochino con la nostra Lia Begani, educatrice cinofila del mi corazon.
È pronunciato meno bene di prima.
Corazon espinado. Te ricordi quella di Santana?
No.
19:13, l'ho detto che era 19:13?
No, l'abbiamo ridetto.
Nel caso di mercoledì 10 aprile e appunto abbiamo letto un po' di notizie. Non ti ho fatto la domanda di rito. Sono stati bravi quindi i cani questa settimana?
Sì, dai, devo dire di sì.
Ma anche i miei, tutto sommato, a parte, vabbè, la solita gastrite stagionale, mi ha detto l'Amanda, mi ha risposto dicendo, cioè che gli ho detto mi ha vomitato, c'è del verde. Gastrite, però anche l'Alessia mi ha scritto anche l'anale, e quelle che sono un po', diciamo, hanno questa predisposizione quando c'è il cambio di stagione, gioiosamente gli viene a gastrite, quindi solo l'onza per loro. A parte quello, devo dire che tutto sommato sono stati bravi, sì, non posso dire. E quindi arriva il momento così allegramente del canetto da adottare.
Geremia è un meraviglioso incrocio maremmano golden retriever, un anno e mezzo, bellone e bravone. L'unico problema è che Geremia ha subito un incidente e quindi ha dei problemi alle zampe posteriori, in realtà non particolarmente invalidanti, però è tutto un po' stortignacco.
Però lui non soffre.
Beh, adesso ha le placche che sta finendo di rimarginare la frattura.
Okay.
E dopo, una volta tolte le placche, lui sarà un cane pressoché normale.
Ah beh, allora.
Per info su che è dell'EMPA questo Geremia. Per informazioni su di lui chiamate il 348-6589-733, ve lo ripeto, 348-6589-733. Se non trovate subito il proprietario del numero, mandate un messaggio conoscitivo e verrete ritelefonati.
Sì, presentatevi dicendo salve, sono interessato a Geremia, che tra l'altro è un nome fantastico.
Esatto, magari una piccola descrizione della famiglia, poi dopo, insomma, dopo si approfondisce per telefono.
Ma lui, per esempio, può stare con altri cani, gatti, bambini?
Lui è perfetto, c'è solo una zampa scianca.
Vabbè, ma allora, scusa.
È carino. Allora, il difetto di Geremia è, volendo vederlo come un difetto, che è di taglia grande, che tendenzialmente non è tanto appetibile al pubblico.
Ma è
al pelo lungo.
E quindi un po'...
È una rottura di coglioni il pelo lungo.
Lo so. Però il fatto che
però
è grande non vuol dire niente.
È veramente un cane meraviglioso. Ecco. Ma proprio meraviglioso.
Non discriminiamo Geremia. Manda foto come al solito, che la metto nelle storie di Instagram. Voi nel frattempo andate a seguire Compagni di Branco sui social, così vi beccate parte gli aggiornamenti nostri, gli aggiornamenti del podcast, i canetti in adozione, e poi potete anche divulgare, se anche non interessa a voi, giratelo a qualcuno che magari sapete che sta cercando, why not. Detto questo, beata te che stasera hai la pizza come tanti altri mercoledì
e le patatine.
Ecco, mi sento di dire, mentre io qua ho a malapena dei cracker secchi al rosmarino vecchi che sono qua da un po', ecco, quindi poi stasera non so cosa mi attende a casa, cucina Andre, quindi no, per carità, è anche bravo a cucinare, gli siamo fatto la pasta al tonno buonissima, però sì, non ho la pizza. E lo sai qual è la regola? Che se nomini la pizza, poi vuoi mangiare la pizza.
Scusa, chiedi a Nanna di andare a prendere la pizza.
Infatti quasi quasi faccio cambio di menù.
Te lo chiamo? Andre!
Grazie Lia, un bacino!
Bye.
Ciao! Voi rimanete qui, ci ascoltiamo Selena Gomez con la sua nuova Love On e poi rimaniamo insieme comunque fino alle 20. Rieccoci, 19:26 minuti qui su Radio Parma con la vostra vitridente di fiducia. Sono io, buonasera. E abbiamo salutato la Lia con mio grande dispiacere tutte le volte. Insomma, è un peccato dover salutare le persone che mi tengono compagnia in questi momenti, come per esempio compagni di Branco. Però ahimè, non è che posso stare qua con me per sempre, ecco. Ma com'è difficile poi salutare Luca alle 20, la spettinata, gli voglio bene, anche a lui. Lia, se stai viaggiando e guidando verso casa, ti voglio bene. È scappata via dicendo, no, mi sta venendo un attacco di panico, vado! Perché stavamo parlando delle nostre bambine interiori, quelle bambine interiori. Ma passiamo alla rassegna stanca, perché raga, se mi metto a pensare a certe cose durante l'orario di lavoro, poi non si conclude più nulla. Allora, vediamo un po', andiamo ad aprire come sempre la rassegna stanca e scopriamo insieme il polso dell'universo. Vabbè, ça va sans dire, la faccenda dell'intervista di Fedez a Belve, sto marinando. Per chi di voi mi segue su TikTok e quindi si aspetta da me un feedback, la sto marinando. Non volevo rispondere di pancia come farei normalmente, la sto marinando. E quindi secondo me domani partorirò quella che è la mia personalissima idea di questa intervista e quali pensieri mi ha fatto nascere. Willy Monteiro Durante, la Cassazione rimanda il processo in appello, i fratelli Bianchi rischiano di nuovo l'ergastolo, ma state tranquilli e tranquille, perché nel frattempo uno dei due fratelli si è sposato in carcere con una che si è innamorata di lui dopo averlo visto al TG. Esplosione in Suviana, purtroppo leggevo poco fa di questa esplosione terribile. Per fortuna, cioè giustamente, si parla di chi sono le vittime e adesso lo andiamo a vedere insieme. Ok, il problema dei tre corpi, la trama, la spiegazione del finale e la seconda stagione. No, nel senso che io sono al quarto episodio di questa serie che ho iniziato con difficoltà, vi dico la verità. Molto cruda la prima puntata, molto strong, e facevo un po' fatica a capire dove volessero andare a parare. Però poi con Andra abbiamo finito Ripley, che era quello che stavamo guardando insieme, che mi sembra bellissimo, mi sembra che sia durato 3 anni, però bellissimo, e ho detto dai, riproviamo insieme questo, e ci è piaciuta, siamo riusciti a mantenere un livello di attenzione più alto, e quindi sono arrivata, lui si è addormentato alla terza, io sono arrivata alla quarta, e però quindi vedremo la spiegazione del finale dopo, perché non me la voglio rovinare. Vittoria Puccini, le fantasie erotiche che è ammesso non condividere con il proprio uomo. Matteo Berrettini, gli infortuni, la depressione, la rinascita, ora ho voglia di tornare. David Gandhi, 7 cose che non sapete sul supermodello dagli occhi blu, che credo essere quello di una delle pubblicità, se vogliamo, più famose di Dolce & Gabbana, di lui con questo slippino bianco che lascia molto poco all'immaginazione, su una gondoletta, no, su un gozzo in mezzo al mare. Come Gordon Ramsay ha salvato il nuotatore olimpico Adam Peaty, questa dovrebbe essere interessante. E ancora vediamo, è finito il Ramadan, siamo stati insieme ai musulmani che festeggiano a Roma, io, Stefano e la sclerosi multipla, stato di abbandono, e aspetta, no, per questo di nuovo il problema dei tre corpi, e Victoria dei Maneskin e Luna Passos innamoratissime ai Caraibi. Ecco le foto che voi non vedrete perché le vedo io, però se volete facciamo un po' di gossips. Prima però la nuova di Big Mama, che è 100 occhi. Che mi fai? Big Mama con 100 occhi, e figuriamoci, cioè la canzone spacca, il messaggio ovviamente è quello giusto, ma del resto secondo me Big Mama è in un momento storico di gloria, com'è che si dice, in stato di gloria, no? Un momento eccezionale per lei, per tutti noi e per la vita. Dunque vediamo insieme, volevo vedere appunto questa esplosione di Suviana, una cosa terribile, le foto dei... Ci sono le foto dei pompieri in intervento. Purtroppo ci sono 3 morti accertate dell'esplosione in questa centrale idroelettrica, Enel di Bargi, nel bacino di Suviana, nell'Appennino bolognese. Un'esplosione si è verificata attorno alle 15 del pomeriggio di martedì 9 aprile. 3 i morti, 5 i feriti e 4 i dispersi. Si tratta di lavoratori di ditte esterne, tranne un ex dipendente di Enel. Gli operai che erano al lavoro erano 15 nel giorno del collaudo di una turbina. I testimoni raccontano di aver sentito un rumore strano e poi il buio con il crollo del solaio e lo scoppio dell'alternatore, la cui causa è da accertare. Purtroppo hanno fra i 35 e i 73 anni le vittime identificate nella strage e sarebbero stati investiti direttamente dall'esplosione. Si tratta di Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, residente a Settimo Torinese, Mario Pisano, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe, e Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra nel Messinese, che si era sposato un anno fa. Il più anziano, Mario Pisani, era un ex dipendente dell'Enel, gli altri due lavoravano per le ditte impegnate nella manutenzione dell'impianto. Vincenzo Franchina era un elettricista industriale, dal suo curriculum online si legge che era diplomato all'Istituto Tecnico Industriale Torricelli in provincia di Messina. Che brutta storia. I feriti sono ricoverati in diversi ospedali, tra cui Parma, Cesena, Pisa e Sant'Orsola di Bologna. Uno dei più gravi sarebbe un 42enne di Camugnano con un'ustione sull'80% del corpo. Queste le parole della madre: mio figlio è ustionato alle mani, al viso e al corpo, l'hanno sedato, lo stanno facendo dormire per il dolore, ce l'hanno fatto vedere per solo un secondo, non abbiamo capito niente di quello che è successo alla centrale, siamo stravolti, sappiamo solo che sembra che abbia preso fuoco una turbina. Un 59enne riporta il resto del Carlino avrebbe ustione di livello 2-3 sul 40% del corpo e una piccola emorragia. Purtroppo veramente, veramente una storia bruttissima, terribile, di quelle che si spera che non venga fuori, che il problema è che l'errore è stato umano, quindi che non so come è successo per il Ponte Morandi o altre situazioni. La colpa è di mancate manutenzioni, di negligenza, di scorciatoie. Speriamo di no. Questo piace alla CRI, alla nostra redazione di Torino, secondo me. Vatti a googlare David Gandhi o David Gandhi con la Y, ovviamente senza l'H, quindi G-A-N-D-Y, che è quel super bono, super modello, super wow, famoso per quella pubblicità di Dolce Gabbana che dicevamo prima. Ma ecco 7 cose di lui che non sapevamo di questo meraviglioso esemplare di uomo, che a quanto pare è molto, molto più di un corpo. Il suo è cesellato alla perfezione, è scolpito nel marmo, ma è 1,91 m di arte classica, perché il David di Michelangelo sarà anche tanta roba, ma David dell'Essex, dove è nato 44 anni fa, mica scherza. Però appunto ci sono tante cose che non sappiamo di lui. Però ha rilasciato questa appunto intervista in cui si sono scoperte queste 7 cose di lui che non conoscevamo, e quindi volevo vedere se Allora, intanto adora le auto, gli animali e gli orologi. Vorrebbe essere come Paul Newman e Winston Churchill. Ebbene sì. E pensa che lo stile conti più della bellezza. Mi verrebbe da dire, certo, David. Però sai com'è. Ha un debole per le magliette, seppur con 150 completi nell'armadio, e non indossa volentieri le scarpe. Ma io credo che a lui gli si possa anche fare un'eccezione, ecco. Nel 2021 ha lanciato un suo brand di abbigliamento improntato sull'ecologia, la sostenibilità ed il comfort. Primo uomo nominato per il titolo di modello dell'anno dal British Fashion Council nel 2011, più sexy del pianeta nel 2013. David, lo abbiamo visto anche pochi giorni fa, ospite appunto a Milano all'inaugurazione della mostra Dal cuore alle mani, Dolce & Gabbana, perché appunto è stato uno dei loro modelli più importanti. E come in un flashback, eccoci di nuovo sotto il sole di Capri, il motoscafo su cui tutti avremmo voluto essere, in mare vibrante e luminoso, un costume bianco streminzito, eccetera eccetera. E non abbiamo certo la presunzione di essere Bianca Balti, ma vorremmo lo stesso avere la chance di essere appunto su quel motoscafino con lui. Il ritorno alla realtà però è brusco. David vive nel sud-ovest di Londra con l'avvocato Stephanie Mendoros e le loro due figlie Matilda e Tabitha. Essere circondato da donne si vede che era il suo destino, intanto non sembrava esserci il mondo della moda. E quindi insomma tutto merito del suo coinquilino dell'università, se questo bonerrimo è diventato poi modello. We go for
Posso dire bello questo ritorno degli Empire of the Sun?
Lo sapete come sono io sui ritorni, no? Che a volte sono necessari, a volte sono veramente non necessari, a volte sono azzeccati. E io trovo che quando un gruppo, una band, un artista riesce a tornare dopo tanto tempo a produrre musica, aggiornandosi senza tradire se stesso, se stessa, insomma, quello che era per come lo conoscevamo, è una cosa difficile, preziosa, e credo che in questo Changes gli Empire of the Sun siano perfettamente riusciti nell'obiettivo. Dunque, tornando a David Gandhi, che poi è David Gandhi o Gandhi. Sì, perché sei dell'Essex. Comunque, le sette cose che non sappiamo di questo bonazzo, che però ho scoperto alla nostra redazione di Torino, non piace il viso, raga. Non le piace il viso alla Cri, e quindi niente, Cri, se mi chiede di te, gli dico che sei impegnata. Se qualcun'altra o qualcun altro è interessato, è sposato con due figlie, però si sta mai nella vita, no? Uno, poteva essere Christian Grey in 50 sfumature di grigio. Ebbene sì, il milionario col gusto fetish, protagonista della celebre trilogia, poteva essere lui, a cui all'epoca avevano offerto il ruolo. Non sentivo però, lui dice, che fosse la cosa giusta per me. Nel mio intimo sapevo che era meglio dire di no. Evidentemente non tutti vogliono avere, no, diverse carriere. Non è mai stato un fan del libro, dice che è stato scritto male. Ha rifiutato anche pellicole quali Hercules e 300, perché come fisico era perfetto per 300. Due, è stato vittima di bullismo. E uno dice, ma come, no, ma dai, impossibile. Era sovrappeso da bambino, era timido, era praticamente lo zimbello della classe. Pensa che rivincita. Sono stato naturalmente timido, detesto trovarmi al centro dell'attenzione. Oggi il modello sostiene che Achievement for All, l'associazione che offre programmi di sostegno alle scuole per contribuire a migliorare gli standard del 20% degli alunni, sia molto importante. Il suo libro è in vendita a cifre esorbitanti, perché deve essere, immagino, un collectible. Jennifer Lopez ha un debole per lui al 4. E dopo aver rifiutato diverse parti nei film, l'unica a aver fatto capitolare David Gandhi è stata Jennifer Lopez, che nel 2013 l'ha convinto a recitare nel video, che poi recitare nel video mi sembra un parolone, della canzone First Love, che al tempo ha contribuito a consacrarlo come una celebrità. La stessa Lopez ha definito Gandhi assolutamente perfetto. Se potessi scegliere di innamorarmi di una star, sceglierei lui. È stato valletto al Festival di Sanremo, è vero! Ma io non lo guardavo all'epoca. Nel 2009, nell'intimo David Beckham è un suo rivale, perché c'è stata la guerra dei David, una battaglia a suon di boxer e slip che francamente avremmo sperato non finisse mai. Si è messo un giorno all'asta, immagino per una causa benefica. Nel gennaio 2013 ha lanciato Blue Steel Appello, la sua fondazione benefica creata per raccogliere fondi per Comic Relief, che deriva appunto dal suo nome, dal film Zoolander, il nome dell'espressione del modello protagonista. Ospita una serie di eventi raccolti fondi. Il primo è stato una vendita all'asta su eBay, comprendeva oggetti da collezione e proprio lui, che ha offerto al vincitore una giornata intera con lui sul set di una sua campagna di moda scattata negli Stati Uniti. E il fortunato, o anche ricco, mi sento di dire perché è un'asta, ha passato un'intera giornata con David Gandhi, capito? Magari poi è noiosissimo, però vabbè, dici, passo la giornata su un set fotografico a New York, o scusa, negli Stati Uniti, bello bello. Che bel modo di chiudere questa puntata di oggi con Serena Brancale e la sua meravigliosa Baccalà. Ma adesso mi sfugge il titolo della nuova, ma c'è già una nuova canzone di Serena Brancale, quindi vi consiglio di andare a seguire su Instagram, da lì poi parte insomma tutto quello che lei fa, le date, live, eccetera. Molto molto brava lei. Dunque, sono le 19.58, io fra poco me ne vado, anche perché devo ancora andare a prendere le crocche dei cani dalla mia veterinaria, che le ordina all'ingrosso e mi fa la cortesia di prenderle anche per me. Io sto facendo questa dieta mix, quindi un po' crocche, un po' lonza, e le ho finite. Però sono due giorni che le dico sì passo e poi non passo mai, perché non ho mai tempo e non ho mai spazio e nessuno capirà. Però stasera c'è Chi l'ha visto innanzitutto, quindi quella è sempre una bella notizia. Ci troviamo a commentare sui social, Federica, Sciarelli, tutta la crew, la redazione, per prepararci al premio riflettore di domani, perché domani torniamo dalle 18 alle 20 come sempre con Mani di Protagonismo. Torna Luca Semeraro dopo la rubrica del saggio del lunedì con Salutava Sempre. Domani vediamo la cronaca, gli highlights di Chi l'ha visto e chi più ne ha più ne metta. Quindi voi aggiornatevi se volete, se non volete vi aggiorniamo noi domani. L'importante è che ci troviamo sempre domani qui alle 18 e qualche minuto per passare un paio d'ore insieme, commentare, informarci, ascoltare musica e sconfiggere il disagio. A domani, e poi per il resto ci sono i social. Ciao! L'ora esatta è offerta da